Eternamente insieme.
Una radio tira l'altra.
Parleremo di radio digitale, dello sviluppo del DAB, Digital Audio Broadcasting. Il buongiorno da Antonella Palermo alle 10.32 sulla Radio Vaticana in diretta. Avete scelto di sintonizzarvi sul canale FM 105 Live per parlare di radio digitale. Ci colleghiamo con Milano, dove c'è Eugenio Lateana, direttore di ricerca e sviluppo di RTL. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, perché abbiamo scelto RTL? Perché insieme ad altre radio, e ne facciamo parte anche noi come Radio Vaticana, è in prima linea in un consorzio appunto di emittenti che promuovono il digitale radiofonico. Intanto un passo indietro, che cos'è il DAB?
Il DAB è un nuovo modo di trasmettere la radio. Di per sé è il più grosso vantaggio di questa nuova tecnologia è il fatto che la radio passa dal vecchio analogico al digitale. Oggi ormai si parla digitale in tutto, per cui dalle macchine fotografiche digitali, internet di per sé ha trasformato il modo di leggere i giornali, perché molta gente ormai legge il giornale su internet, non più sul cartaceo ma su qualcosa che è digitale. La televisione, di televisione si parla tutti i giorni, si parla di questa televisione digitale. E di per sé anche la radio ha una sua tecnologia per essere digitale, e questa tecnologia prende l'acronimo di DAB, che sta per Digital Audio Broadcasting. È una tecnologia che è già stata studiata anni fa, e oggi è ancora più attuale, viste quelle che sono gli sviluppi su questo tipo di tecnologia.
Quando è approdato in Italia il digitale radiofonico?
Il digitale radiofonico in Italia è ormai approdato da 15 anni, nel senso che si sta lavorando verso questa migrazione da parecchio tempo. Il problema è che non si è mai lavorato in maniera concreta e organica. In una prima fase sono state fatte le sperimentazioni, in cui era coinvolta anche il RAI. Di per sé poi diciamo che è stata abbassata la guardia e non c'è più stato un impegno costante, finché poi noi come gruppo, insieme alle nostre associate, per cui Radio Vaticana, che voi siete parte del nostro consorzio, Radio 105, Radio Monte Carlo, RTL ed altri soggetti, hanno deciso di impegnarsi in maniera costante nello sviluppo della tecnologia, andando a costruire una copertura importante sul territorio nazionale.
Ecco, oggi la copertura, sì. Parliamo di quante regioni poi di fatto sono coperte appunto da questo servizio?
Diciamo che oggi la copertura è intorno al 65% della popolazione, che è un valore piuttosto elevato. Tenga presente che dal nostro lato noi avremmo voluto cercare di svilupparla ancora di più la copertura, ma per vari cavilli legati a fasi sperimentali o ad assegnazioni di frequenze, ahimè, ci siamo dovuti fermare a questo valore. Noi abbiamo già un piano pronto per lo sviluppo di una copertura in tempi brevi intorno all'85% della popolazione.
Geograficamente quali regioni sono interessate? Io ho qui sotto mano una cartina.
Sì. Geograficamente tenga presente che se una persona ha installato un autoradio DAB sul proprio veicolo, può ascoltare radio digitale dal nord Italia, per cui dalla Valle d'Aosta, fino a scendere fino a Napoli, senza mai perdere il segnale. Per cui tenga presente che prevalentemente la copertura è stata fatta per servire tratti autostradali e tratti stradali urbani. Per cui da questo punto di vista, uno installando un autoradio digitale sulla propria autovettura può usufruire del servizio quasi a pieno regime.
Da questa cartina che ho emerge che, ecco, sono ancora scoperte regioni come la Sardegna, sì, poi il Trentino Alto Adige, il Friuli, e poi andando in giù, ecco, parte della Campania, Basilicata, parte della Calabria e delle Puglie, insomma, per avere un'idea.
Sì, esatto. Tenga presente, come l'anticipavo prima, noi abbiamo già un piano di copertura,
certo,
definito, per andare poi ad upgradare la copertura sui territori, sulla parte di territorio che non è ancora coperta.
Confronto Italia-Europa, com'è la situazione in altri paesi europei rispetto a quella italiana?
Di certo è più rosea, nel senso che gran parte delle country europee sono già servite dalla radio digitale. Il caso più eclatante di certo è l'Inghilterra. In Inghilterra c'è stato un impegno viene definito così, c'è stato un impegno di sistema, nel senso che la maggior parte delle emittenti radiofoniche pubbliche e private si sono impegnate nello sviluppo di questa tecnologia. Ad oggi in Inghilterra sono stati venduti più di 3 milioni di ricevitori e tenga presente che di certo si vendono già oggi più ricevitori digitali di quelli analogici avendo un apparecchio digitale, invece delle 35 radio analogiche che si possono ascoltare a Londra, si possono ascoltare circa 90 canali. Per cui uno dei successi fondamentali dello sviluppo della tecnologia digitale in Inghilterra è stato proprio quello di un aiuto da parte delle infrastrutture del governo per andare a trovare gli spazi e a creare nuovi contenuti. Questi nuovi contenuti creano molto appeal nei confronti dell'utente che ha una vasta scelta andando ad acquistare un terminale digitale, e la risposta è stata immediata, nel senso che la gente è corsa nei negozi ad acquistare il ricevitore digitale.
Possiamo dire che in Italia siamo ancora in una fase di lenta sperimentazione da questo punto di vista?
Diciamo che in Italia siamo in una fase di attesa perché alcuni soggetti, in prima linea noi, siamo già pronti a sviluppare non solo la rete, ma a sviluppare anche servizi sulla rete. Noi siamo stati parte di parecchi progetti europei, internazionali, nelle quali abbiamo sperimentato servizi. La radio digitale non è solo ascolto, ma la radio digitale è fatta di nuovi contenuti, di nuovi servizi. Per cui noi stiamo attendendo che il governo rilasci il bando per accedere poi a quelle che sono le frequenze definitive, nel senso che oggi si sta lavorando ancora con delle licenze che sono delle licenze di sperimentazione. Ahimè, questo doveva essere fatto circa un anno e mezzo fa. Mi lasci far sottolineare il fatto che per quanto riguarda il discorso della televisione digitale ci sono stati incentivi, c'è stato un grosso aiuto da parte del governo, ma ahimè, per la radio questo non è successo.
Citavamo i contenuti, chiamo in causa Fulvio Giuliani, caporedattore di RTL, ben trovato.
Buongiorno anche Eugenio, al piano di sotto.
Buongiorno Fulvio.
Ciao Fulvio, allora, quanto incide lo sviluppo delle nuove tecnologie come il digitale sui contenuti radiofonici dal tuo punto di vista?
Potrebbe incidere molto, uso il condizionale riallacciandomi a quanto detto da Eugenio pochi istanti fa, finché tutte le grandi strutture commerciali radiofoniche naturalmente saranno costrette in una guerra quotidiana, perché di questo si tratta, per riuscire a far sentire il proprio segnale, in qualche misura sarà gioco forza limitata la possibilità di tutte le strutture, fatte salve le scelte diverse di carattere editoriale, di potersi impegnare in sfide del tutto nuove. Volendo estremizzare, è chiaro che poi non è quello il problema, finché c'è il rischio di non essere ascoltati bene in Corso Sempione a Milano piuttosto che in Via Condotti a Roma, e va da sé che certi problemi vengano come minimo rimandati, ed è una struttura assurda rispetto a livello professionale raggiunto e anche tecnologico evidentemente dalle grandi radio nazionali.
Lateana, citavamo gli interventi governativi istituzionali a questo riguardo, una dichiarazione di qualche giorno fa di Corrado Calabrò, presidente dell'autorità per le garanzie e le comunicazioni, dice così: il settore radiofonico presenta un preoccupante ritardo nella transizione verso le tecnologie digitali. Le cause, ha spiegato Calabrò, sono certamente molteplici, ma il maggior ostacolo sta nell'esiguità delle frequenze destinate ai nuovi servizi radiofonici in tecnica digitale. È vero?
Guardi, non siamo del tutto d'accordo con questa dichiarazione, anche perché c'è un organo internazionale il quale definisce quali porzioni di banda di spettro elettromagnetico sono adibite ai servizi. Nel lontano 95 Wiesbaden definì la banda terza e la banda L per come blocchi di trasmissione digitali e assegnò il canale 12 all'Italia. Il problema fondamentale è che oggi questo canale è occupato da un servizio che non ha il diritto, che è la televisione. Per cui noi oltretutto come gruppo abbiamo identificato altre porzioni di frequenze le quali non interferiscono e sulle quali si potrebbe andare a costruire un servizio. L'unica cosa è incominciare a partire con questo tipo di sviluppo per poi andare a riallocarci eventualmente in un secondo tempo su questi canali che verranno poi liberati. Di certo non è vero che lo spettro elettromagnetico non ha lo spazio per il digitale, ma bisogna decidere tutti insieme dove metterci e partire.
E parlavamo di questo consorzio, ma ce ne sono anche altri che stanno promuovendo più o meno la stessa cosa?
Ci sono altri consorzi che stanno promuovendo sì e no, nel senso che come si può toccare a pelle di certo la nostra realtà comunica quello che sta facendo sui giornali, per sì. radio, con le sperimentazioni che stiamo facendo, e per cui cerchiamo di incentivare questo mercato. Altre realtà sono presenti e hanno acceso qualche impianto sparso per l'Italia, ma di certo non si stanno impegnando nello stesso modo a comunicare, a cercare di sviluppare la tecnologia. Per me è importante definire questa cosa. Il passaggio dall'analogico al digitale non è di certo una cosa semplice, lo si è visto nella televisione, nel quale c'è stato un impegno importante di quelli che sono il media televisivo, che come sappiamo tutti benissimo è super ascoltato. Oltretutto c'è stato un aiuto da parte del governo con gli incentivi sui ricevitori e fa fatica a decollare. Tenga presente che per quanto riguarda il discorso radiofonico, non come ribadisco che non ci sono stati né incentivi né aiuto da parte di quelli che sono i broadcaster pubblici, per cui RAI, e un impegno solo da parte nostra. E l'impegno sulla parte nostra ha dato una spinta importante, ma non basta per muovere quello che è un sistema di transizione.
Ecco, i ricevitori, allora, insomma, un utente comune che magari ha poca dimestichezza con questo tipo di servizi, dove deve andare a cercarli? Quanto costano? Come sceglierli?
Guardi, i ricevitori digitali ormai sul mercato ce ne sono tantissimi. Mercato inteso come mercato europeo e internazionale. Ahimè, in Italia non ce ne sono ancora così tanti in virtù del fatto che pochi soggetti si sono impegnati a fare promozione o a incentivare appunto l'arrivo di questi ricevitori nei grossi centri di distribuzione di elettrodomestici o di elettronica di consumo. I prezzi variano dai 50 euro in su, per cui poi sta la scelta dell'utente di selezionare quale è il device più che copre i bisogni. Tenga presente che ci sono ricevitori d'auto, ricevitori da casa, ricevitori da computer, la radio digitale a breve si vedrà nei telefonini cellulari, per cui la gamma di scelta è ampissima. Oggi, ahimè, per trovare il ricevitore digitale in Italia o si va in alcuni negozi specialistici di audio ad alta fedeltà oppure su alcuni portali internet i quali distribuiscono il ricevitore digitale.
Le fonti alternative di ascolto della radio in Italia, il titolo di uno studio recentissimo di un paio di mesi fa di NCP Ricerche, che ha evidenziato che aumenta il numero di chi ascolta la radio attraverso le nuove tecnologie. Gli utenti sono quasi 18 milioni con un incremento di circa 2 milioni e mezzo rispetto al 2005. Quindi, diciamo, da parte dei fruitori ci sarebbe una buona predisposizione ad ascoltare la radio, diciamo, del futuro. Cosa c'è da fare? In sintesi, riepilogando.
Indubbiamente questa analisi che è stata fatta evidenzia molto bene che l'utente ha bisogno di qualcosa di nuovo. E la radio digitale, dal mio punto di vista, in virtù del fatto che l'ho sperimentata, l'ho provata insieme a un gruppo di persone, di certo ha tutte le carte in regola per offrire questi nuovi servizi. La cosa importante è che tutti i soggetti, tutte le grosse realtà nazionali, pubbliche e private in Italia, si impegnino nella stessa direzione e il governo a questo punto di vista ci lasci gli spazi a coloro che vogliono investire per andare a correre insieme a quelli che saranno i futuri modi di fruizione dell'audio.
Allora, se volete saperne di più, due siti, ovviamente il sito di RTL 102.5 www.rtl.it e poi il sito www.dab.it. Io ringrazio molto Eugenio Lateana, direttore di ricerca e sviluppo RTL. Ci risentiamo presto, buona giornata.
Arrivederci.
Proseguirei la conversazione con Fulvio Giuliani, caporedattore di RTL. Come sei approdato ad RTL?
Provenendo da un'altra radio, ormai.
Perché la tua passione radiofonica
troppo
forte.
Oserei dire esclusiva, nel senso che, usando dei paroloni roboanti, tutto il mio percorso professionale si è sviluppato in radio, fondamentalmente da ragazzino, come tanti che poi si sono fatti affascinare da questo mezzo, sono cresciuti all'interno del mezzo, non dico RTL, parlo della radio in generale. Si partì nella radiolina di quartiere divertendosi come dei matti, poi pian piano la cosa si evolve. Naturalmente non tutti quelli che partirono con me hanno scelto questa strada, tanti sono avvocati, i dottori, fanno altro nella vita.
Ma cosa ti affascinava di questo mezzo?
Ma fondamentalmente quello che affascina da quando esiste, dall'epoca di Marconi a oggi, l'inimitabilità di un mezzo che trasferisce voci, sensazioni, ma anche colori e immagini senza farti rivedere. E lo so che è banale, ma alla fine la radio è questa magia qui. Naturalmente aggiornata al 2006 con la volontà, riallacciandoci a quello che diceva Eugenio Latreana poco fa, di potersi far sentire in qualità perfetta e senza disturbi ovunque, la possibilità di trasmettere sempre più emozioni. Ma la radio, fin dei conti, è questo, è la possibilità di parlare con un minimo di tempo sempre per riflettere in più di quanto accade in altri mezzi. Ecco, questo non va mai dimenticato.
E voi cercate di coniugare bene musica e informazione in questo senso, no?
È la scelta, tra l'altro la prima in assoluto tra le radio nazionali italiane aver fatto questa, che all'epoca appariva una specie di follia.
Stiamo parlando
dei primi anni 90. Uh-huh. E, tra l'altro la redazione giornalistica di RTL 102.5 ha una data di nascita legata a un momento molto molto importante, il tentato e fallito golpe contro Mikhail Gorbaciov. Uh-huh. E da allora in realtà si sarebbe dovuti partire dopo poche settimane, ma si decise di accelerare i tempi proprio per seguire gli eventi. 91-92, se pensiamo che cos'era la radio commerciale in Italia, pensare di puntare in maniera massiccia sull'informazione in termini di professionalità e di credibilità, ebbene all'epoca era, non dico una follia, ma era un salto nel buio secondo molti. In realtà poi è una strada che hanno seguito in tanti, evidentemente era una strada giusta.
RTL Radio Trasmissioni Lombarde.
Ma ormai questa sigla non dice più nulla. Sì, qui torniamo alle origini bergamasche di questo mezzo negli anni 80, poi acquisito dall'attuale presidente editore Lorenzo Suraci, ma è rimasta solo la sigla RTL, poi 102.5, con l'intuizione fondamentale della frequenza unica. Ecco, prima parlavamo di digitale terrestre perché la necessità di portare nel nuovo millennio tecnicamente la radio, cioè offrire un prodotto sempre migliore ai nostri ascoltatori. Ebbene, quale fu l'intuizione degli anni 90? Anche qui a cavallo, anzi tra gli 80 e i 90, una frequenza su tutto il territorio nazionale. Non esisteva ancora, era agli albori, il sistema RDS per seguire in auto per esempio una stazione, che so, da Roma a Milano, anche se all'epoca ben poche radio coprivano più regioni, e invece RTL scelse un'unica frequenza e quindi sostanzialmente creò una rete che ancora oggi esiste naturalmente, anche se è stata poi di molto ampliata, su un'unica frequenza, 102.5. Fu una delle intuizioni fondamentali, come per esempio la pubblicità solo nazionale. Voi ricordate che una volta le radio, che erano libere, no, si diceva,
certo,
qualche decennio fa ormai, erano caratterizzate anche dalla pubblicità locale. RTL invece, dalla nascita della RTL di oggi, intendiamo dire, ha sempre solo trasmesso pubblicità nazionale per una questione di immagine sia nei confronti dell'ascoltatore che dell'investitore, ovviamente dell'inserzionista, che si è sentito molto valorizzato.
Dunque RTL nasceva per lanciare una discoteca, se non mi sbaglio, mi dicevi prima.
Ma in qualche misura la primissima acquisizione di questa piccola radio naturalmente locale, che poi è diventata RTL 102.5, era legata a doppio filo ad un locale che nella provincia di Bergamo, ma anche di Milano, per anni è stato un punto di riferimento, un locale notturno, si chiamava Il Capriccio, e per anni la radio seguiva, e viceversa, naturalmente il locale seguiva la radio. Poi evidentemente le cose sono di molto cambiate, lo sviluppo è stato impetuoso, perché c'è stato lo sviluppo della radiofonia naturalmente in Italia. RTL 102.5 ha scelto una strada unica per anni e anni, che ha pagato moltissimo, che ha garantito la posizione attuale, una strada molto impegnativa, ce ne rendiamo conto, molto complessa, perché bisogna sempre riuscire a mediare tra le esigenze, equilibrare, però senza inutili e false modeste possiamo dire che questo equilibrio solo noi siamo riusciti a raggiungerlo. Naturalmente parliamo delle strutture commerciali, perché la RAI ha un obiettivo diverso, come oserei dire statutario rispetto a noi, quello che è la missione invece di una grande struttura commerciale è oggettivamente diversa, però non ci siamo mai fatti abbagliare dalla necessità di dover raccogliere pubblicità, i limiti pubblicitari sempre costantemente rispettati, perché sennò perdi ascoltatori e non ha alcun senso naturalmente. Dare agli ascoltatori un prodotto maturo fa perfetto per divertirsi, per passare dei momenti leggeri, di allegria, per passare delle ore mentre si lavora o si studia, perché no, ma anche la costante informazione, perché quando c'è un grande evento noi ci siamo sempre stati, per noi è un motivo di grande vanto.
RTL è anche televisione, quali sinergie tra radio e TV?
e anche televisione satellitare, proprio così, è nata chiaramente molti anni dopo, qui torniamo invece a tempi molto più vicini a noi, 4 anni fa, le sinergie si stanno sviluppando sempre più, anche se RTL Television si rivolge a un pubblico più giovane rispetto a quello della radio.
Con una prevalenza di musica.
Con una prevalenza di musica, senza alcun dubbio. Anche lì però abbiamo dei progetti interessanti che per il momento non ha senso approfondire perché li stiamo mettendo a punto, ma anche lì, ripetiamo, i progetti sono interessanti. Poi quando dico più giovane bisogna capirsi, una volta c'era una divisione molto più netta, molto più rigida tra le radio rivolte ai ragazzi, come si diceva, e quelle a un pubblico più adulto. In realtà adesso i confini sono sicuramente
tutto più mescolato,
sfumati, molto molto più mescolati e sfumati, ripeto, i confini, anche perché è un risultato dell'evoluzione del mezzo. Gli ascoltatori sono cresciuti con noi, quindi con RTL, ma con tutte le radio, e fatalmente non ha più molto senso dire questa radio parla solo agli uomini e alle donne, dai ai. È una forzatura, una rigidità che non ci possiamo più permettere, che non avrebbe più senso, ci limiterebbe.
Musica, informazione, dicevamo, tu conduci un magazine quotidiano mattutino in cui appunto mescoli molto bene questi due ingredienti fondamentali, ma come si fa?
Tutto ci proviamo, ti ringrazio del mescoli molto bene, ci si prova, non è semplicissimo, intendiamoci, ma è molto molto stuzzicante giorno dopo giorno, in fin dei
conti. Si appesi sempre a un filo, ecco, diciamo, no?
Ma si deve, come dire, trovare il giusto equilibrio, perché parliamoci chiaro, c'è anche un termine, ancora una volta dobbiamo ricorrere all'inglese, l'infotainment, su cui si fanno anche fior di convegni per provare a capire di che cosa si tratti. È logico, il confine qual è? Fare compagnia, perché al mattino la radio è compagnia indiscutibilmente, seguiamo le persone che si alzano nei primi minuti della giornata, che sono spesso le più difficili, poi li accompagniamo verso il lavoro e via dicendo. Fatalmente dobbiamo dare notizie, ma nello stesso tempo le dobbiamo saper porgere ad un ascoltatore che magari in quel momento ha i suoi pensieri, i suoi problemi, la noia di un lavoro che va a cominciare, perché no, non ce lo possiamo dimenticare. Quindi riteniamo che non si debba essere eccessivamente pesanti, tra virgolette, ufficiali, bisogna saper porre ad un ascoltatore che noi consideriamo, e abbiamo uno slogan che ci segue ormai da oltre 2 anni, Very Normal People, l'essere veramente speciali e essere normali al giorno d'oggi, in fin dei conti.
Questo mi sembra molto a portata di mano, ma anche molto difficile.
Molto, ma senza dubbio, ce ne rendiamo conto, non ci nascondiamo dietro le complessità. E quando siamo partiti con il magazine del mattino, che si chiama Non Stop News, era anche qui il 1992, era chiaramente un'altra cosa rispetto al 2006. Ne abbiamo fatta di strada, continuiamo a commettere tantissimi errori, ne siamo perfettamente consci, e ci facciamo aiutare molto dagli ascoltatori. Perché visto che ormai hanno capito ciò che proviamo a fare al mattino, ma in realtà poi durante tutta la giornata, perché tutti i conduttori sanno perfettamente gestire notizie in questa radio, perché la scelta è sempre stata questa, non dividere il giornalista dal DJ, ma avere dei conduttori in onda, persone che sappiano, a seconda dei momenti delle notizie che arrivano, rendersi conto di ciò che accade. Non
come
possiamo
siete
sbagliare i toni.
Sì, Fulvio, come siete usciti e sopravvissuti dall'avventura dei mondiali di Germania?
Provati fisicamente. No, ci siamo divertiti, anche lì abbiamo fatto una scelta molto molto chiara, spiegata ai nostri ascoltatori naturalmente, abbiamo scelto di viverli ovviamente soprattutto con l'Italia da appunto Very Normal People, cioè da tifosi alla fine, raccontandoli. Noi abbiamo una vecchia e ormai consolidata tradizione sportiva, siamo stati la prima radio ad acquisire i diritti della nazionale in un grande torneo, accadde nell'Europeo del 2004, abbiamo grandi progetti per il futuro da questo punto di vista. Per il caso dei mondiali i diritti erano esclusiva Rai per quanto concerneva la radiocronaca, e quindi, non potendo noi naturalmente farla, abbiamo scelto di seguirla da tifosi, vivendola insieme, un grande happening, una grande festa, per fortuna si è poi trasformata
è
partita
più bello.
Dopo partita. È stata un'esperienza incredibile, perché poi l'abbiamo costruita partita dopo partita, rendendoci conto che funzionava. Non dico al di là delle nostre previsioni, ma certo è stata una sorpresa, tantissimi che volevano commentarla a botta calda con noi mentre si andava a festeggiare in auto, ed è stato veramente molto 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 bello.
Fulvio Giuliani, caporedattore di RTL, grazie, in bocca al lupo, una buona estate, a risentirci, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, grazie di questi minuti, in bocca al lupo per tutto.
A presto. Ritroverete questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale sul nostro sito web 105live.radiovaticana.org. Vincenzo Proto alla console, Maria Serena Tullio ed Elena Colson in regia, Antonella Palermo in studio. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 15:10 per parlare di teatro. Continuate a seguirci fra 4 minuti, anzi 3. Un flash news in lingua inglese, a presto.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?